credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.
La famiglia può essere paragonata a una cellula del nostro corpo. Come l'organismo umano è segnato nel bene e nel male dalla vita e dalla morte delle cellule che lo compongono, così la salute o la malattia di una famiglia influisce su tutta la realtà sociale. Se è vero che uno lavora con gusto e passione quando sa di essere amato e di amare moglie e figli, è anche vero che i dissidi familiari abbassano inevitabilmente il desiderio e la creatività. A che pro lavorare se non si è accolti e capiti neppure da chi ci è più vicino? La violenza che nasce nel cuore quando si spezzano i rapporti principali dell'esistenza si riverbera come un'onda nera su tutti coloro che hanno a che fare con noi. Le infinite scosse telluriche che aprono ferite nella crosta della nostra società sono talvolta l'ampliarsi delle lacerazioni che nascono nelle famiglie. Il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare, ha scritto il Vaticano II nella Gaudium et Spes. Dov'è in crisi la famiglia, soffre la società in quanto tale. I giorni nostri offrono un'abbondante testimonianza di tutto ciò. Annotava recentemente lo psichiatra Vittorino Andreoli: se per diventare persone e formare insiemi civili e animati dal rispetto servono epoche storiche, basta una generazione per regredire, per ritornare a stadi che sanno di primitivo. La famiglia è agonizzante, non ha più un'anima. Ormai ci sono figlie che non riescono a stare tranquille proprio a casa loro e temono di venire aggredite e vogliono scappare e non sanno dove andare. Il riferimento alle violenze subite da giovani ragazze all'interno delle loro famiglie che occupano le cronache di questi ultimi anni potrebbe far pensare che tutto ciò è, per fortuna, eccezionale. In realtà non è così. L'ira, la gelosia, l'invidia, la lussuria possono radicarsi in ciascuno di noi. Urge il cambiamento del cuore. Tale conversione è un cammino lungo e ha Dio per attore. Solo Lui può cambiare il cuore dell'uomo, la sua mentalità, il suo stile di vita. Solo Lui può rivelare i fini autentici dell'esistenza. Dio agisce solitamente attraverso i nostri tempi di uomini e influisce su di noi attraverso altre persone. Per questo è fondamentale non essere soli. Non c'è salvezza per l'uomo solo. Anche chi cerca Dio nella solitudine lo trova, se lo trova veramente, nella comunione. La famiglia chiusa su di sé non può vivere. La mentalità borghese ha per molto tempo suggerito un'idea romantica del matrimonio, come se i due sposi potessero bastare a se stessi. Ma il desiderio del cuore umano è troppo profondo per essere appagato pienamente dalla persona dell'altro. Ogni amore che non si apre al mondo è destinato a morire. Dio ci ama affinché noi, a nostra volta, diffondiamo il suo amore nel mondo. Sant'Agostino dice che lo scopo dell'amicizia è che Dio sia tutto in tutti. Giovanni Paolo II ha più volte ricordato alle famiglie di aprirsi all'accoglienza e all'ospitalità. Soprattutto la famiglia cristiana è chiamata ad ascoltare la raccomandazione dell'Apostolo: siate premurosi nell'ospitalità, e quindi ad attuare, imitando l'esempio e condividendo la carità di Cristo, l'accoglienza del fratello bisognoso. Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Abbiamo visto che ogni famiglia è bisognosa di aiuto. Dio la sostiene mettendole accanto altre persone, inserendola nella comunità della Chiesa. Affinché questo legame ecclesiale non sia puramente nominale, formale, riferito soltanto ad alcuni grandi avvenimenti dell'esistenza, come la nascita e la morte, occorre che la Chiesa abbia le dimensioni di una comunità di persone che si conoscono e che hanno la possibilità di frequentarsi e di ascoltarsi. Ecco il valore delle tante comunità parrocchiali, dei movimenti, dei gruppi ecclesiali. Ecco l'importanza di essere guidati assieme ad altri nel cammino verso Dio. Egli ci regala dei fratelli con cui condividere le nostre esperienze. Possiamo ascoltare da altri genitori come educano i figli, come affrontano le loro difficoltà. Possiamo ricevere con loro un insegnamento che dia luce al presente. Tutto ciò apre il cuore alla speranza. Non sono solo. Non sono l'unico ad avere difficoltà. Altri sono con me, ed essi sono il tramite dell'aiuto di Dio, della sua correzione, della sua voce che indica la via. Mi testimonia una coppia. La stima tra di noi cresce quando ci concepiamo collocati in una storia più grande. Lo sguardo dei nostri amici su di noi allarga il nostro orizzonte e non ci fa perdere nel piccolo inferno delle recriminazioni. In che modo le famiglie edificano la società? Esse sono, secondo un'espressione di Giovanni Paolo II, il luogo primario di umanizzazione della persona. In seno alla famiglia, infatti, l'uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità e al bene. Apprende che cosa vuol dire amare ed essere amati, e quindi che cosa vuol dire in concreto essere una persona. Nella comunità familiare, attraverso il rapporto con i genitori, con i fratelli, con i figli, ciascuno è educato a scoprire il valore dell'amore e il senso della vita. In essa si imparano le dinamiche fondamentali dell'esistenza. Se è vero che la famiglia edifica la società, è anche vero che la società deve sostenere la famiglia. Non si tratta di discriminare altre forme di convivenza, quanto di riconoscere e ricompensare il servizio oggettivo che la famiglia offre per il benessere di tutta la società. È compito delle istituzioni statali garantire e favorire l'identità della vita familiare ed evitare e combattere tutto ciò che la altera e ferisce. Le autorità pubbliche devono fare il possibile per assicurare alle famiglie tutti quegli aiuti economici, sociali, educativi, politici, culturali di cui hanno bisogno per far fronte in modo umano a tutte le loro responsabilità. Vista la debolezza di molte famiglie attuali, la società contemporanea tende sempre più a sostituirsi ad esse, ad assumersi i loro compiti. Sarebbe molto più opportuno trovare strade per aiutarle a svolgere autonomamente il proprio lavoro. L'esempio più importante è quello dell'educazione. Lo Stato tende a imporre in tale ambito un proprio monopolio e fatica a riconoscere il ruolo primario dei genitori nell'educazione dei loro figli. Don Giussani usava esclamare: «Mandateci in giro nudi per le strade, ma non toglieteci la possibilità di educare». Se nella nostra esistenza abbiamo potuto godere di qualche raggio di luce nella vita familiare, se abbiamo avuto il dono positivo di un padre e una madre che si amavano, magari attraverso tante difficoltà, se abbiamo potuto vedere negli occhi dei nostri figli la luminosità della gratitudine e dell'affetto, se abbiamo avuto la grazia di riverberare su altri l'accoglienza che a nostra volta ricevevamo dai nostri cari, possiamo desiderare che accada lo stesso per tutti. E questo non è un giudizio su nessuno, ma la coscienza chiara di cosa è bene e cosa è male per l'uomo. E assieme la supplica a Dio di poter vedere tanti esempi positivi di famiglie per poter camminare anche noi in quella stessa traccia. Ed è inoltre una richiesta agli stati, agli uomini che contano, a chi ha l'influenza sull'opinione pubblica: non rendete ancora più difficile la vita degli uomini e delle donne, già così provati da mille problemi. Sostenete ciò che il cuore dell'uomo conosce come bene, la famiglia, come unione dell'uomo e della donna, aperta al dono dei figli, affinché ogni essere umano scopra la propria strada nel mondo e riconosca di non essere solo, ma accompagnato e sorretto dalla mano di Dio. Cari amici, anche oggi è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, autore del volume Amare Ancora, che stiamo seguendo in questo nostro cammino quaresimale. Benvenuto, Don Massimo, in trasmissione.
Buona giornata a tutti. È il nostro ultimo incontro, forse.
Sì, forse ultimo o penultimo. Don Massimo, le volevo così domandare appunto su questa lettura che abbiamo appena ascoltato. Lei parla della necessità della famiglia di non chiudersi in se stessa, ma di aprirsi invece. È un rischio che molte famiglie corrono, che molte coppie corrono.
Sì, è un rischio praticato e in taluni casi anche teorizzato. A dire il vero, è stato teorizzato soprattutto nell'Ottocento, nella concezione borghese della famiglia come nucleo autosufficiente che doveva pur lasciare che il mondo all'esterno fosse nella tempesta, purché all'interno della famiglia stessa ci fosse un'oasi di pace, di serenità e di rapporti convenienti. In realtà questo non è possibile e non è neppure un bene, perché la famiglia non è un bene autosufficiente. Per natura la famiglia nasce da un rapporto con altre persone, persone, innanzitutto dell'innamoramento fra un uomo e una donna e poi dalla nascita dei figli, dalla loro educazione, dal loro condurli verso il mondo, verso il lavoro e dal nostro stesso vivere attraverso il lavoro e gli affetti, i rapporti con altre persone, senza entrare poi in annotazioni più ovvie, cioè che nessun uomo è un'isola e quindi nessuno di noi può pensare di vivere indipendentemente dagli altri. Però oltre a queste annotazioni di necessità ci sono delle annotazioni di sostanza ed è proprio questo il fatto che la famiglia vive in rapporto con altri e vive per introdurre alla vita e quindi perde, smarrisce e nega il suo significato vero e più profondo quando pensa di realizzarsi chiudendosi in se stessa. Così come la persona non può realizzarsi in un'illusoria autosufficienza, tanto peggio nel narcisismo, allo stesso modo la famiglia che nasce dalla persona che vuole aiutare la persona a compiersi. Quindi la famiglia vive di relazioni. Ecco, ciò che è importante è dare un senso, un peso, una direzione giusta a queste relazioni, perché ci sono delle relazioni che possono essere negative, ci sono delle relazioni che possono essere invece relazioni che aprono e che conducono in avanti. Quindi occorre un'opera di discernimento nei confronti di coloro che si presentano come amici, nei confronti di coloro che si presentano come possibili alleati della vita. E in questo sta molto del futuro di una famiglia.
Questo ci porta anche al rapporto delle famiglie con la comunità parrocchiale, con i movimenti, con i gruppi ecclesiali. Spesso l'obiezione rispetto appunto agli impegni che magari la comunità parrocchiale richiede oppure un movimento richiede è sempre quella solita del tempo, che abbiamo già incontrato più volte nelle sue pagine.
Io per natura sono portato sempre a delle risposte equilibrate che cerchino di salvare la verità delle varie posizioni, e cioè io penso questo: forse in taluni casi c'è effettivamente un eccesso di riunioni, di iniziative da cui bisogna guardarsi. Bisogna sempre pensare a ciò che è necessario. Ora, io penso che le relazioni, e in questo caso i rapporti all'interno della comunità ecclesiale, sono necessari alla vita sana e vera di una famiglia cristiana. Occorre che assieme al parroco, ai responsabili della comunità, si valuti sempre che ciò che è espressione comunitaria risponda veramente a queste ragioni di necessità. Insomma, occorre un equilibrio perché i genitori possano occuparsi di se stessi, dei figli, del loro lavoro, della loro vita. Oggi le persone sono sottoposte a molte sollecitazioni e quindi la comunità parrocchiale, il movimento, il gruppo deve essere attento a proporre qualcosa di veramente e profondamente utile per la persona. In questo continuo giudizio, in questa continua verifica di necessità sta la fecondità del rapporto, a mio parere, fra la famiglia e la comunità parrocchiale o comunque la comunità cristiana. In altri termini, la comunità non deve proporre una vita parallela, ma deve aiutare la vita che la famiglia conduce.
Lei poi fa un richiamo forte anche alla responsabilità della società e alla responsabilità della politica nei confronti della famiglia.
Sì, è vero, dedico poco spazio a questo tema che d'altra parte altri libri hanno esaminato e sceverato in fondo, non è neanche la mia prima e più importante competenza, però nello stesso tempo non volevo che questo tema fosse taciuto nell'intero libro dedicato alla famiglia, perché in realtà questa è una questione di grande importanza, e cioè oggi le famiglie soccombono e sono in difficoltà anche per ragioni di carenza di sostegno da parte della società civile e più in generale dell'autorità politica. Quindi c'è tutta una politica di sostegno alla famiglia, ai genitori, all'educazione dei figli, penso al tema degli asili, penso alla realtà delle scuole, penso soprattutto alla realtà della maternità da aiutare, da sostenere con permessi di lavoro, con possibilità anche per il partner maschile di poter aiutare in questo momento così importante e così delicato la vita della moglie e le sue responsabilità, insomma penso a tutta una legislazione di cui in questi ultimi 15-20 anni si è tanto parlato, ma si è faticato a dare attuazione. Perché? Ma perché io penso che alla fine noi assistiamo a un deficit culturale della famiglia, si parla soprattutto per metterne in luce la crisi della famiglia, si parla e si discute per metterne in luce il trapasso, ma in realtà si intuisce che qui c'è una necessità, ma non si vuole poi intervenire o aderire, perché in una visione individualistica della società i fondi vengono destinati ad altri bisogni. In questo modo però io penso che una nazione e uno Stato, anche sì uno Stato, fanno il proprio male. Chi dimentica la famiglia dimentica se stesso alla fine.
E per ricordare appunto il valore invece della famiglia, non soltanto le crisi che attraversa, lei richiama in qualche modo le esperienze personali di ciascuno.
Sì, io penso che se ciascuno guarda se stesso, assieme certamente ad alcune note difficili e amare nel rapporto forse con i propri genitori, con il proprio coniuge, con i propri figli, però ci sono anche le note solari di innamoramenti, di gioie, di scoperte, di novità, di pagine che ci hanno accompagnato e ci accompagnano sempre, quindi di una realtà della famiglia che seppure è sofferente, non è morta, perché a mio parere è costitutiva della realtà stessa dell'uomo.
Don Massimo, lo ringrazio molto allora di essere stato con noi lungo tutta questa carrellata durante questo periodo quaresimale. Bene. Di averci accompagnato con le sue parole, sì, e con le nostre conversazioni.
È sempre per me un grande piacere e anche, lo dico con molta sincerità, un grande onore poter parlare a Radio Vaticana e ai suoi ascoltatori, poter raggiungervi, e sono molto contento di averlo fatto in questo periodo che ci prepara ormai all'imminente Pasqua.
Grazie, grazie ancora.
A presto.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.